Come sono stati dati ai Jobs Act?
Stavolta devo dire che poi sembra di moda la casa, raccontare.
Confirms the continued strengthening of the economic expansion in
Europe. E allora vado via. Se ne vado dall'Italia.
E basta con ste stronzate. Contro le narrazioni tossiche, noi restiamo.
Buongiorno a tutte e a tutti, siamo in diretta con la sesta puntata di Equilibrio Precario. Con me in linea c'è Andrea, direttamente da Parigi. Ciao Andrea.
Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, in questa puntata diciamo ci occuperemo di vari temi, principalmente però legati al mondo della scuola e dell'università, e lo facciamo perché appunto nelle ultime settimane si sono accavallate sui giornali una serie di notizie che hanno riguardato un tema di cui ci siamo già occupati in precedenza, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro, un tema ovviamente importante perché dal nostro punto di vista introduce un argomento che è passato abbastanza sotto il silenzio quando è passata la riforma della buona scuola, ma che rischia veramente di essere un cambiamento epocale del sistema scolastico italiano. E le notizie in particolare appunto sono quelle una serie di iniziative da parte di alcuni studenti in Italia che hanno cominciato a protestare contro il dispositivo dell'alternanza, in particolare un gruppo di studenti di Napoli che ha avviato un'azione di protesta dopo che gli è stato chiesto di lavorare di domenica all'interno di alcune iniziative promosse dal FAI, e che per questo è stato minacciato dalla dirigente locale del FAI di appunto un brutto voto in condotta. E lo stesso è accaduto a uno studente di Carpi che ha avuto l'ardire di lamentarsi su Facebook monotonia e della vuotezza della sua esperienza di alternanza scuola-lavoro, e perché per questo il consiglio di classe ha punito con un 6 in condotta che, se venisse confermato alla fine dell'anno, equivarrebbe a una bocciatura, quindi un vero e proprio avvertimento dal consiglio di classe. E quindi sostanzialmente, a fronte appunto di un dispositivo che richiede agli studenti di effettuare un numero elevato di ore di alternanza scuola-lavoro, la risposta, se ci sono obiezioni e proteste da parte degli studenti, è quella della repressione. Abbiamo quindi un'intervista e in particolare abbiamo intervistato Francesca della campagna Basta Alternanza, una campagna attiva da qualche tempo a cui partecipa anche appunto Noi Restiamo, ed è uno dei pochi movimenti attivi contro il sistema dell'alternanza scuola-lavoro che chiede con forza l'abolizione e non la riforma di questo dispositivo. Quindi sentiamo adesso l'intervista a Francesca. Siamo al telefono con Francesca della campagna Basta Alternanza. Ciao Francesca.
Ciao a tutti.
Grazie per essere con noi. Ti facciamo un paio di domande su quello che è il tema della settimana, che è venuto fuori da alcune notizie che hanno avuto abbastanza risalto sui giornali, che è appunto le reazioni da parte degli studenti all'alternanza scuola-lavoro. In particolare mi riferisco al caso di Napoli, in cui un gruppo di studenti di un liceo si è rifiutato di ha protestato per il fatto di dover fare alternanza in un giorno domenicale all'interno di alcune iniziative organizzate dal FAI, e come conseguenza una dirigente locale del FAI ha chiesto un brutto voto in condotta per questi ragazzi. E poi il caso del ragazzo di Carpi, che dopo un post su Facebook in cui si lamentava dell'attività dell'alternanza che stava svolgendo, ha ricevuto addirittura un 6 in condotta. E insomma, quindi questo ci sembra mostri una svolta da un lato, perché dimostra appunto che l'alternanza scuola-lavoro lavoro, e quindi come una persona viene licenziata per un post su Facebook, uno studente può essere punito per un post su Facebook. E dall'altro appunto mostra anche come ci sia un apparato sempre più disciplinatorio all'interno dell'alternanza. Qual è la posizione della vostra campagna su questi recenti avvenimenti?
Sicuramente la nostra solidarietà va sia ai ragazzi di Napoli che hanno protestato contro il Fai, sia al ragazzo di Carpi che appunto è stato punito per aver osato schierarsi contro l'alternanza scuola-lavoro tramite un post su Facebook. In generale possiamo vedere come le contraddizioni di questo progetto di legge esistono e come, quindi nonostante la cornice ideologica che si stanno impegnando a costruire sia a scuola sia attraverso i media, di vedere la buona scuola come, e l'alternanza soprattutto come uno strumento per avvicinare la scuola al mondo del lavoro e quindi anche esaltare quelle competenze, lo spirito imprenditoriale, la possibilità, come ad esempio nel caso del FAI, di lavorare nel mondo della cultura, quando però questo significa lavorare gratis, far lavorare gratis degli studenti di domenica, quindi per un giorno di straordinario, se loro non ci stanno, le conseguenze sono quelle che abbiamo visto. Quindi, il fatto che, ad esempio, un privato, come è stato nel caso della delegata del FAI, che è entrato nelle scuole e ha minacciato gli studenti di non farli ammettere all'esame o ha preteso comunque dei provvedimenti disciplinari. Quindi anche il discorso della presunta neutralità dei privati all'interno delle scuole, vediamo poi nei fatti che non si traduce così. Un caso analogo è quello di Carpi, forse ancora più eclatante perché appunto è stato minacciato di questo sei in condotta proprio per dare un segnale per un'inversione di comportamento, dicevano la scuola e l'azienda, cioè non solo ti faccio lavorare gratis da quando hai 15 anni, ti inserisco in un mondo di precarietà, di competizione, ti smantello il diritto allo studio pezzo per pezzo, una riforma dopo l'altra, ma ora pretendo pure che tu non provi a dissentire, non puoi criticare il progetto della buona scuola perché altrimenti ti punisco con un 6 in condotta. E qua ovviamente si apre una battaglia che è tutta politica, cioè di un sistema che comunque cerca di mettere in piedi un'enorme macchina del consenso e che è pronta anche a punire chi si pone in contrapposizione a scuola, nei luoghi in cui fa alternanza. Penso per esempio ai ragazzi del FAI che hanno mostrato il cartellino in cui dicevano l'alternanza scuola-lavoro è sfruttamento, non è formativa, e avevano il consenso dei visitatori che erano interessati e ovviamente chiedevano di che cosa si trattasse. Una
Ecco, a
delle
proposito
critiche
di...
che sono state...
Sì, scusa, continua
Sì.
pure.
Una delle critiche che sono state fatte, tra l'altro, a questo ragazzo è stato che il suo fosse un pregiudizio politico. E noi diciamo meno male che c'è qualcuno che esprime un giudizio politico, una voce di opposizione di opposizione alla controparte, perché effettivamente il progetto della buona scuola è un progetto politico.
Ecco,
Quindi sicuramente arriva tutta la nostra solidarietà.
se non altro questi casi hanno fatto emergere appunto a livello di nuovo nazionale il problema dell'alternanza e da un certo punto di vista potrebbe avere quantomeno il risvolto positivo di appunto dare finalmente un po' una sveglia a una componente sindacale studentesca che finora, con alcune eccezioni, tra cui appunto la vostra campagna, non si è mobilitata particolarmente contro l'alternanza scuola-lavoro. Quindi voi cosa state facendo di preciso in questi ultimi mesi? Quali sono diciamo, i vostri piani per appunto combattere questo dispositivo dell'alternanza?
Allora, diciamo che dall'assemblea del 2 dicembre, che è stata un po' l'assemblea di lancio della campagna, abbiamo fatto diversi passi avanti, sia sul strutturandoci attraverso delle assemblee locali nelle diverse città in cui siamo presenti, e soprattutto invitando a queste assemblee non solo gli studenti con i quali siamo entrati in contatto, ma anche i lavoratori attraverso le sedi sindacali, che davano il riscontro di quello che vuol dire sostituire manodopera e quindi sostituire dei lavoratori con degli studenti che possono lavorare gratuitamente. Quindi questo sicuramente è stato delle iniziative molto, molto interessanti che hanno dato uno spaccato di quello che è proprio la conseguenza materiale della buona scuola e dell'alternanza. Abbiamo partecipato poi al corteo del 16 dicembre Fight Right a fianco dei migranti sulle nuove forme di schiavitù e di sfruttamento, e poi ovviamente lo sciopero del mondo della scuola a febbraio, e attualmente stiamo cercando di organizzare un'assemblea proprio contro la repressione in vista i fatti, gli ultimi avvenimenti, perché Carpi e Napoli in realtà non sono casi isolati. Anche nelle città in cui ci troviamo ad operare e in cui ci siamo trovati a muoverci negli scorsi mesi, ci sono stati diversi casi di repressione in un certo senso, perché mi vengono in mente per esempio i ragazzi di Roma che durante un volantinaggio davanti a una scuola sono stati fermati dai carabinieri, identificati, e gli è stato intimato di non ripresentarsi davanti alla scuola a criticare l'alternanza. O ancora i ragazzi delle Marche che sono stati minacciati anche loro di essere puniti con dei provvedimenti disciplinari se avessero partecipato al corteo dello sciopero, sostegno allo sciopero del mondo della scuola. Quindi nei prossimi giorni sicuramente lanceremo questa assemblea rivolta a tutte le realtà in cui siamo presenti, comunque che possono essere interessate a un tema come quello della repressione nelle scuole, ma anche nei quartieri, comunque, perché quello che si è visto è proprio un ridurre gli spazi di agibilità politica, che sia di contrasto alla scuola, che sia di contrasto ad altre misure, altre politiche.
Francesca, noi ti ringraziamo molto per il tuo contributo. Avete una pagina Facebook, giusto? Campagna sì. Basta Alternanza, giusto?
Sì, esatto.
Quindi invitiamo a seguirvi sulla pagina e magari ci sentiamo nei prossimi mesi con un aggiornamento un po' su queste tematiche. Grazie mille.
Grazie a voi.
Rientriamo in studio dopo l'intervista con Francesca della campagna Basta Alternanza, e Andrea voleva aggiungere qualche parola, diciamo, a commento a seguito dell'intervista di Francesca.
Sì, mi volevo ricollegare a quanto diceva Francesca, soprattutto per sottolineare il fatto che, come abbiamo più volte ricordato, l'alternanza scuola-lavoro è soltanto un meccanismo attraverso il quale viene data alle imprese e agli altri enti forza lavoro gratuita da parte di studenti, quindi non c'è alcun contenuto formativo ed educativo in questo tipo di esperienze, come hanno giustamente sottolineato sia i ragazzi di Napoli e questo ragazzo di Carpi, ma in passato anche, se non ricordo male, a Catania gli studenti si erano incatenati di fronte alla sede locale di Confindustria per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro nella loro città. E inoltre bisogna ricordare che ci sono anche stati due episodi che personalmente ritengo particolarmente gravi e che comunque meritano di essere citati in questo contesto, facendo un'analisi di quella che è l'alternanza scuola-lavoro. Il caso di uno studente che è rimasto gravemente ferito in un'esperienza della sua alternanza scuola-lavoro mentre si trovava su un cestello di una gru a lavorare con un altro operaio. Quindi anche là quello si tratta di un vero e proprio infortunio sul lavoro. Il problema è che l'alternanza scuola-lavoro non riconosce, non ha uno statuto di lavoro, è un'esperienza così. Per far fare ai ragazzi qualcosa, avvicinarli al mercato del lavoro e insegnare loro che cos'è lo sfruttamento e la precarietà. E anche un altro episodio che aveva fatto particolarmente scalpore, parliamo del luglio del 2017, delle quattro ragazze che avevano denunciato delle violenze sessuali ricevute da parte del datore di lavoro presso il quale si trovavano a fare questa esperienza di alternanza scuola-lavoro come stagiste, quindi che aveva promesso loro una buona valutazione della loro esperienza sulla base, ecco, del loro comportamento nei suoi confronti. Quindi ecco, non so cosa si aspetta ancora ad abolire un meccanismo come quello dell'alternanza lavoro, che di educativo non ha niente e per giunta è estremamente pericoloso, in quanto mette gli studenti, invece che nelle condizioni di poter studiare e di formarsi tranquillamente, di affaccio al mondo del lavoro, che abbiamo già discusso di questo, è sempre più precario, è sempre più in condizioni di sfruttamento e anche ad altre esperienze meno piacevoli come questa delle ragazze di Monza.
Assolutamente. E a proposito, appunto, diciamo sempre di scuola, alternanza scuola-lavoro, abbiamo deciso di questa settimana di aggiungere alla prospettiva, diciamo, di Francesca della campagna Basta Alternanza anche l'intervento di un insegnante e attivista sindacale. Quindi non solo, diciamo, a commento sui fatti di alternanza, ma più in generale su una situazione a scuola che tra poco vedrà l'elezione delle RSU, quindi delle rappresentanze sindacali all'interno della scuola, un'elezione in cui l'Unione Sindacale di Base conta di allargare il suo numero di rappresentanti. Abbiamo quindi intervistato Lorenzo Giustolisi, che è appunto insegnante a Torino e rappresentante sindacale dell'USB, proprio per darci un po' una panoramica sia su alcuni fatti recenti che hanno coinvolto il mondo della scuola, sia su queste elezioni che appunto le RSU che si avvicinano. Quindi adesso ascoltiamo l'intervista a Lorenzo.
Allora, eccoci, siamo al telefono con Lorenzo Giustolisi, che è insegnante, iscritto e sindacalista con l'Unione Sindacale di Base. Ciao Lorenzo.
Ciao Vincenzo, ciao a tutti.
Allora, noi volevamo farti alcune brevi domande sul tema, diciamo, principale di questa puntata, che è quello della scuola, e partirei da un fatto di cronaca avvenuto proprio a Torino, visto che tu tra le altre cose insegni a Torino, e cioè il pestaggio, forse direi possiamo chiamarlo così, di un insegnante di una scuola torinese da parte di un genitore di un ragazzo che era stato rimproverato per essere in ritardo. Ci puoi raccontare un po' cosa è successo e darci una tua valutazione, diciamo, di questo, cosa significa questo per il mondo della scuola in generale?
Sì, certo. Guarda, l'episodio a cui fai riferimento lo stiamo seguendo molto da vicino per le ragioni che ti spiegherò, nel senso che la scuola dove tutto questo è avvenuto è una scuola della periferia nord di Torino, un istituto tecnico professionale che si chiama Russell Moro, e dove tra qualche giorno si svolgeranno, come in tutte le scuole d'Italia, le lezioni RSU, e noi come USB siamo presenti candidando due colleghi molto bravi e molto combattivi, con i quali in questi giorni ci stiamo interrogando su quanto è avvenuto a scuola. Tra l'altro, le notizie che abbiamo sono che il collega vittima di questa aggressione è un collega molto bravo, molto disponibile, molto attento nei confronti dei ragazzi, una persona tranquilla, una persona sempre gentile, sempre disponibile. Quindi non che se fosse stato diverso avrebbe meritato questo trattamento, ma per dire come alcuni problemi che noi evidenziamo sulla scuola siano venuti fuori a galla in una maniera in parte anche imprevista. Prima di tutto il fatto che non c'è più un riconoscimento, questo l'abbiamo scritto nel nostro comunicato come USB Scuola, non c'è più un riconoscimento da parte delle famiglie, da parte della società, della funzione educativa che i docenti ricoprono. E quindi si moltiplicano, anche se non nascono certo oggi, gli episodi che vedono i docenti come soggetti su cui scaricare ovviamente la violenza, anche per una ragione apparentemente banale come il fatto che un ragazzo giunto in ritardo per l'ennesima volta non venga fatto entrare o si prenda un provvedimento nei suoi confronti. E tutto questo rimanda a un abbruttimento complessivo delle condizioni di vita nella società e soprattutto di alcuni settori popolari o comunque in alcuni quartieri popolari. La scuola non è più vista come presidio educativo, la condizione del docente, anche la sua immagine pubblica sicuramente è stata minata da anni di critiche, da anni di assimilazione a quella parte del pubblico impiego fannullona, e l'ultimo contratto che CGIL e CISL e UIL hanno ratificato con una prefirma e che sicuramente nei prossimi giorni entrerà in vigore, sancisce questo impoverimento, che è un impoverimento materiale legato alle retribuzioni, ma anche un impoverimento di ruolo sociale, ed è anche un attacco alla libertà di insegnamento e alla condizione stessa di lavoro, e dunque anche tutto un aspetto che riguarda le sanzioni disciplinari. Insomma, l'episodio non è l'episodio in sé, ma l'episodio parla di una condizione che è una condizione preoccupante da tanti punti di vista. In questo quadro, quando vuoi interrompimi, io vado avanti con il ragionamento, in questo quadro, quindi di un contratto peggiorativo, di una scuola che ha perso la sua funzione educativa, di un mondo degli insegnanti che non è più visto come riferimento, si inseriscono le elezioni RSU.
Ecco, cosa vi aspettate dalle elezioni che si tengono tra pochi giorni, giusto?
Si tengono tra pochi giorni, si tengono 17, 18, 19 aprile. Come organizzazione sindacale, come USB, noi intanto registriamo una crescita notevole nella presentazione delle liste. Siamo riusciti a mettere in piedi un 35-40% di liste in più, e questo significa che la nostra organizzazione sta procedendo in quel lavoro di radicamento territoriale, di accumulazione delle forze che in questo momento ci siamo posti come obiettivo principale. Crediamo anche che il dato poi numerico del voto premierà in una percentuale ancora maggiore rispetto alle scorse elezioni la nostra presenza. Laddove riusciamo a essere presenti, le nostre liste vengono accolte con curiosità, addirittura direi con entusiasmo e con favore da parte dei colleghi. Il problema per noi rimane quello del dato numerico, perché purtroppo quando tu devi presentare una lista in ogni istituzione scolastica d'Italia è chiaro che non hai ancora la forza per presentare 20.000 liste. Tuttavia ci aspettiamo una crescita, ci aspettiamo soprattutto che da una parte della categoria ci sia una reazione rispetto ai contratti, perché se questa reazione non ci sarà, insomma, se nonostante un contratto fortemente peggiorativo per le regioni che ti dicevo prima, ci sarà ancora una conferma di CGIL e CISL e UIL, significherà che ancora il livello di coscienza del pubblico impiego nel nostro paese è piuttosto basso, e significa che anche noi non siamo ancora in grado di rappresentare un'alternativa credibile. Noi crediamo che il percorso di costruzione di un'alternativa credibile sia in corso, e le RSU ci diranno in che misura avanziamo in questo processo.
Sei stato molto chiaro. A questo punto però ti chiederei invece un commento su quello che in queste ultime settimane è uno dei temi più importanti per la componente studentesca, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro, su cui peraltro USB è stato uno dei pochi sindacati che abbia lavorato e stia lavorando in maniera decisamente contro questo dispositivo, che appunto i recenti casi di Napoli e del ragazzo di Carpi, a cui è stato dato un set in condotto, ci segnalano come un dispositivo appunto disciplinare molto forte. Quindi ti chiederei di commentarci un po' la posizione di USB sull'alternanza scuola-lavoro.
Volentieri. Parto anch'io dall'episodio di Carpi e ti correggo dicendoti che addirittura per il ragazzo è stato proposto un 6 in condotta, che è un voto di condotta che si dà nei casi di gravissimi episodi disciplinari. Quindi è un segnale ben preciso del fatto che una parte, purtroppo, e una parte non minoritaria del corpo docente ha accolto di buon grado l'alternanza, al punto da farsi strumento, come dire, della, di politiche repressive rispetto a voci di dissenso legate a questa attività. Tanto che appunto un ragazzo, per un commento su Facebook legato all'attività che stava svolgendo in alternanza, e il collegamento, che è poi il collegamento che noi stessi facciamo dell'alternanza come nuova estensione dello sfruttamento in fasce giovanili della società, ebbene questa cosa è stata punita. Noi partiamo da un'analisi dei sistemi formativi europei, da un concetto che viene ribadito continuamente all'interno della documentazione che a livello internazionale e nazionale viene fuori sulla scuola, cioè questa necessità di avvicinare i modelli, i sistemi formativi e i sistemi lavorativi. C'è questa idea del sistema duale in cui filiera produttiva e filiera formativa tendono a essere messe sempre più strettamente in relazione. C'è un elemento appunto di estensione dello sfruttamento, c'è un elemento ideologico nell'alternanza che naturalmente è quello di instillare nei ragazzi l'idea che il lavoro precario, il lavoro gratuito, il lavoro flessibile siano l'orizzonte unico che li riguarderà nel futuro. E c'è un terzo elemento, che è quello che oggi purtroppo fa sì che l'alternanza non venga osteggiata dalla parte maggioritaria della scuola italiana, cioè che si ha l'impressione che finalmente scuola e lavoro, saperi e pratica vengano messi in relazione. Noi crediamo che questa relazione vada perseguita a un livello alto, che è un livello formativo, ma non possa essere svilita e inserita immediatamente in un discorso di messa a produzione del lavoro studentesco, come molto spesso avviene nel caso dell'alternanza. Noi dal punto di vista di USB Scuola pensiamo che si sia da fare una battaglia culturale molto forte, che riprenda anche il meglio della produzione pedagogica, della produzione culturale italiana degli anni 60-70 fino agli anni 80. Ci sono fiori di riflessioni che partono da prima naturalmente anche dall'idea di scuola gramsciana, per poi andare a tutta la pedagogia progressista, passando per, tu me lo senti citare sempre, le riflessioni di Franco Fortini sulla scuola. Insomma, c'è veramente un patrimonio teorico dal quale riprendere nuovamente diversi strumenti di lettura della realtà. C'è la possibilità e la necessità, e questo probabilmente te ne parlerà Francesca Bertini, di stabilire un rapporto con gli studenti. Stiamo provando ad essere presenti all'interno della campagna Basta Alternanza, stiamo facendo dei convegni di formazione col CESTES, col Centro Studi dell'USB, sul perché la scuola sta cambiando in questa direzione. Insomma, cerchiamo di muoverci su più fronti, consapevoli che non domani mattina nascerà un grande movimento contro l'alternanza nelle scuole, ma consapevoli anche che prima o poi questa cosa delle contraddizioni piuttosto grosse le porterà, perché c'è un monte ore talmente grande e una massa così numerosa di studenti investiti che non soltanto capiteranno gli incidenti, come sono già capitati, ma prima o poi delle forme di mobilitazione, laddove soggetti organizzati come noi, come noi restiamo, come la campagna Basta Alternanza, si metteranno in moto, ecco, intorno a queste cose prima o poi qualcosa verrà fuori. Quindi questo è il nostro punto di vista sull'alternanza. Abbiamo prodotto anche dei documenti sul sito www.scuola.usb.it, trovate tutta la nostra produzione, tutti i nostri interventi su questo e su tanti altri temi.
Perfetto, allora ringraziamo ancora Lorenzo Giustolini per questa chiacchierata sulla situazione non certo rosea della scuola italiana, e ci auguriamo di risentirci presto. Grazie Lorenzo.
Grazie a voi, magari dopo l'RSU faremo una nuova puntata, un nuovo momento di confronto per dirci come è andata a finire.
Senz'altro, ciao.
Grazie Vincenzo, ciao.
Rientriamo in studio a Equilibrio Precario dopo l'intervista con Lorenzo Giustolisi, che ringraziamo ancora una volta, e ancora una volta, come nella puntata precedente, ci spostiamo dall'Italia per andare a occuparci di Francia. Francia che appunto è attraversata da proteste e scioperi contro le politiche neoliberali messe in atto dal presidente Macron, E in particolare, diciamo, partiamo da quello che è stato, diciamo, l'avvenimento che ha raccolto più attenzione da parte dei media, che è lo sciopero dei ferrovieri dell'azienda SNCF, lo pronuncio all'italiana, poi Andrea lo pronuncerà alla francese, e appunto Andrea ha scritto un articolo che potete trovare su Contropiano e sulla pagina Facebook di Noi Restiamo, lavoratori, studenti e migranti, la resistenza di piazza contro Macron. Cosa sta succedendo in Francia, Andrea?
Come giustamente dicevi te e come anche ho avuto modo di scrivere nell'articolo, la situazione in Francia è particolarmente fervente, frizzante, cioè è veramente un ritorno a una mobilitazione di piazza, quindi è una nuova primavera francese che un pochino riprende quella di un paio di anni fa, quando c'erano state le grandi manifestazioni contro la loi travail, che poi è stata approvata purtroppo, il Jobs Act alla francese, l'avevamo ribattezzato a suo tempo. Queste mobilitazioni, ecco, sono partite dallo sciopero dei lavoratori della SNCF, che è l'impresa pubblica nazionale di trasporti, sia nel locali per quanto riguarda le città metropolitane come Parigi, ma soprattutto quelli che sono i collegamenti della rete ferroviaria a livello nazionale. Praticamente le politiche ultraliberali di Macron hanno spinto l'impresa ad operare una revisione e una riforma dello statuto dei ferrovieri, facendo passare per privilegi quelli che in realtà sono diritti acquisiti con anni e anni di dura lotta politica e sociale. E inoltre c'è una certa pressione fatta dallo stesso Macron e portata avanti dai principali vertici dell'azienda verso una privatizzazione di una quota significativa dell'impresa. Ovviamente i lavoratori scendono in piazza sia per protestare contro una riforma dello statuto che vede praticamente una riduzione delle loro tutele, dei loro diritti sul posto di lavoro, ma anche dall'altra parte per difendere quella che a loro modo di vedere è l'importanza dell'impresa pubblica di trasporto, perché un eventuale subentro di privati potrebbe causare una riorganizzazione interna all'impresa, che sappiamo benissimo poi come si traduce in un ridimensionamento del personale, in un taglio del costo del lavoro. Per questa ragione ufficialmente dal 3 aprile i lavoratori delle ferrovie sono in sciopero e hanno attuato questa pratica di sciopero alternato, intermittente, un po' difficile tradurlo in italiano, che consiste praticamente nel scioperare 2 giorni su 5 a settimana. E hanno i sindacati, i 4 principali sindacati rappresentativi del settore hanno concordato un calendario che si articolerà sui prossimi 3 mesi fino a giugno, indicando le date dei loro scioperi, ovviamente stando ben attenti a non fare lo sciopero nello stesso giorno della settimana, così da creare il maggior disagio per l'impresa. Tant'è che la settimana scorsa su tutti i media non si parlava di altro, di tutti i ritardi, i treni cancellati, ma sia per quanto riguarda il trasporto regionale che quello nazionale ad alta velocità. Stiamo parlando di un TGV, un treno ad alta velocità su 8, quindi la Francia è stata praticamente paralizzata dallo sciopero dei ferrovieri, e questo accadrà da qua fino a giugno ogni settimana. Ovviamente la situazione è più articolata e più complessa, anche in Italia si è parlato di questo sciopero, però si è dimenticato di parlare della grande solidarietà che hanno ricevuto i ferrovieri e del fatto che lavoratori di altri settori ugualmente interessati dalla mannaia politica e sociale di Macron sono entrati in sciopero in solidarietà con i ferrovieri, in particolare tutti quei lavoratori delle imprese ancora nazionali, ma che comunque nel tempo hanno visto una privatizzazione crescente di grandi parti delle imprese, tipo ad esempio Air France, ma anche nel settore delle telecomunicazioni con l'impresa di Orange e quello energetico con Engie. I lavoratori sono entrati in sciopero avendo percepito che c'è un rischio molto forte di privatizzare comparti abbastanza significativi di queste imprese. E inoltre le grandi manifestazioni dei lavoratori delle ferrovie, della SNCF, sono state anche accompagnate da un grande sciopero che sta interessando la funzione pubblica, dove Macron ha praticamente annunciato circa un taglio di circa 120.000 unità. Quindi anche i lavoratori statali sono entrati in sciopero e partecipano alle proteste. Ovviamente non bisogna dimenticare anche la grande componente studentesca che c'è all'interno di questa mobilitazione. Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata di Equilibrio Precario, nella quale abbiamo fatto una panoramica della situazione dell'università tra Italia, Francia e Regno Unito. Anche gli studenti che si stanno contestualmente mobilitando contro una riforma del sistema educativo che interessa sia il liceo che l'università, verso criteri che sono molto selettivi. Vi invito a recuperare la puntata precedente per avere una panoramica un pochino più specifica. Si sono mobilitati e hanno deciso di supportare la lotta dei ferrovieri e quindi di scendere con loro in piazza, tant'è che il 13 aprile ci sarà un nuovo sciopero che vedrà i ferrovieri camminare nella stessa piazza con gli studenti. Quindi si tratta di un complesso di mobilitazioni che stanno interessando l'intera Francia, diversi settori popolari, diversi settori del mondo del lavoro e anche gli studenti. Il problema adesso è capire come riuscire ad organizzare questo intero movimento e promuovere quella che è una convergenza delle lotte politiche e sociali contro Macron. Un primo tentativo si sta facendo in questi giorni, cercando di organizzare una festa per il primo anno da presidente della Repubblica Francese di Macron, il 5 maggio. Nel frattempo, vado brevemente perché c'è un'altra situazione molto importante che sta succedendo in Francia: le università sono state occupate, la didattica è stata sospesa in molti dipartimenti, anche le sessioni di esame sono state cancellate e contestualmente c'è un crescere della repressione della polizia nei confronti di queste occupazioni, rischi di sgombero continui e soprattutto delle aggressioni da parte di gruppi fascisti, dichiaratamente fascisti, come è successo a Montpellier e come è anche successo la settimana scorsa qui a Parigi, a Tolbiac. Quindi nello stesso tempo gli studenti si trovano a dover stare attenti sia alle repressioni della polizia con i rischi di sgombro, ma dall'altra parte anche di questi gruppi fascisti che ad esempio a Montpellier sono entrati durante l'assemblea e hanno cominciato a menare all'interno dell'università.
Chiudiamo direi la parte sulla Francia e chiudiamo anche la puntata di oggi. Vi invitiamo appunto a recuperare la puntata sul nostro blog noirestiamo.org e sulla pagina Facebook Noi Restiamo, dove appunto rilanciamo il podcast della giornata. Ringrazio Andrea e ci sentiamo il prossimo mese. Ciao Andrea.
Ciao Vincenzo, un saluto a tutti quanti.
Ciao ciao.